al giusto
non accade niente di male, il che può sembrare una cosa un po' contraddittoria con quello che osserviamo nella realtà di ogni giorno. Vi ricordate, abbiamo osservato insieme un salmo dove proprio Davide invece si lamentava che sembra che proprio il male tocca le persone più sensibili, mentre quelle che sono più menefreghiste, più così, sono più capaci di prosperare, di vivere così in maniera superficiale, menefreghistica, e le cose sembra che gli vanno tutte bene. Infatti il salmista è andato in crisi, cioè poco ci mancò che questo non mi portasse a una crisi profonda, come a dire che a me che cosa me ne vale essere sensibile, sincero, visto che poi alla fine sembra che gli empi prosperano più. Però dice, fino a che questo mi successe, fino a che non entrai nel santuario del Signore, non vidi la loro fine, non vidi con una prospettiva diversa. Allora, ricordate che abbiamo detto che tutto questo chiaramente diventa una percezione molto disturbante, fino a che non riusciamo a vedere le cose da una visuale diversa. E non significa finché non andiamo in chiesa, come a dire un santuario, perché anche lì, insomma, potremmo cogliere pure le ingiustizie, le difficoltà, ma è fino a che non entriamo e non scopriamo veramente un'armonia diversa, che è quella del regno di Dio. Ecco l'importanza di riuscire a comprendere dove Dio, in questa epoca storica, ha messo il suo regno. Ecco, perché se noi ci confondiamo e crediamo che il suo regno è quello che è intorno a noi, prendiamo delle grosse cantonate, perché dovremmo dire che Dio è un po' pazzo, un po' strano, perché per andare le cose in questa maniera, evidentemente. E allora, se noi invece comprendiamo che il primo atto strategico di Dio è, io so che molti di noi lo stanno comprendendo meglio, è stato quello non di un cambio culturale, di un cambio sociale, di un cambio politico, quello che volete, ma è stato proprio un regno nuovo dentro i cuori delle persone. Ecco, quindi questo è un concetto fondamentale che non finiremo mai di non esprimere, perché è basilare per capire che la cosa fondamentale per vivere nel mondo è scoprire quest'altro mondo. Cioè, che se uno vive solamente in una dinamica, in un'ottica come quella con cui siamo confrontati ogni giorno, tante volte veramente si entra in delle crisi profonde, perché gli stimoli, i messaggi che riceviamo sono tutti messaggi di un certo tipo. Siamo bombardati da tante cose che non ci parlano di amore vero, di libertà vera, e anche se tante volte ci illudiamo, e credo che ognuno di noi abbia fatto dei viaggi con l'illusione, e tante volte vorremmo ancora illuderci oggi, credo che la realtà poi così dura, brutalmente ci sbatte in faccia, e allora lì c'è la crisi in agguato, la crisi dello scoraggiamento, della depressione, dell'amarezza, della rabbia, della fuga, dell'evasione. Poi ognuno reagisce a modo proprio quando prende certe botte di realtà, di quelle giuste. Abbiamo detto che quindi è fondamentale, cioè, poter scoprire questo regno nuovo. E allora abbiamo capito che non accade niente di male a che cosa? A quello che Dio ha messo in noi. Dio ci ha dato un nuovo cuore, una nuova natura. A questa natura nuova, giusta, meravigliosa, non può accadere niente di male. Abbiamo capito che la prima applicazione è questa, cioè al mio spirito, proprio perché viene da Dio, proprio perché è nato da Dio, a Dio gli può succedere qualcosa di strano, che un giorno dice mi sono confuso, ci ho perso la strada, oppure no. E allora, se noi siamo nati da Dio, e non a livello fisico, capite, né a livello mentale, perché tante volte scopriamo che Dio ragiona un po' diversamente da noi, fortunatamente. Ma se siamo nati da Dio vuol dire che abbiamo una natura spirituale che nasce da Lui, il nostro spirito è nato da Dio. E allora, così come a Dio non può succedere niente di male, a quello che in noi è nato da Dio non può succedere niente di male. Ecco, capite? Allora l'applicazione del verso è proprio In questo senso, cioè quello che Dio ha fatto, nessun uomo lo può modificare e non può essere alterato, è immutabile. E quindi le caratteristiche della nuova vita che Dio ci ha dato, di pace, amore e gioia, le caratteristiche del regno di Dio, se volete, dentro di noi, sono caratteristiche che non possono essere mutate. Certamente, la cosa meravigliosa è quando noi le scopriamo, perché potrebbero rimanere immutate, però non scoperte. Cioè, come dire, uno che ha un tesoro, però non lo scopre e non lo può sfruttare. E abbiamo capito, quindi, da questo, che quello che accade di male non può accadere nel mondo spirituale, ma accade poi in una realtà che può essere disarmonica, che può essere soggetta alle leggi normali della materia, come quella del mondo fisico e del mondo mentale. Lì ci troviamo ancora a vivere degli incidenti, li vogliamo chiamare degli incidenti, e non so gli incidenti solamente di macchina, non so se ne avete fatto questa settimana, se avete urtato con le vostre macchine, ma sono gli incidenti emotivi, scontri con morti, feriti, nel senso non reale ma emotivo, sentimentale, sono le delusioni. Lì chiaramente nel campo del regno fisico e nel regno mentale ci accadono cose che non sono sicuramente belle, buone, piacevoli. E lì abbiamo scoperto la scorsa volta, e lo ribadiamo perché è importantissimo prima di andare avanti col verso di questa sera, che c'è una parte della scrittura che può sembrare strana e la cui applicazione bisogna stare attento a non esasperarla, che dice che tutto coopera al bene per quelli che amano e hanno fiducia, hanno riverenza, hanno timore di Dio. Capitemi, tutto coopera al bene, cosa tra l'altro che viene espressa nella scrittura anche in altre parti, dove ci viene suggerito anche di lodare Dio, di ringraziare Dio, non per qualche cosa di brutto, ma nonostante qualche cosa di brutto c'è. Esempio pratico, io mi posso rompere la gamba, non posso dire grazie a Dio che mi sono rotto la gamba, come sono felice, no. O come che mi è venuto veramente non lo so che cosa, una colica, ma posso ringraziare Dio nonostante questo, cioè posso scoprire che la realtà di Dio, la realtà del suo amore per me, l'opera che lui ha fatto in me, è indipendente dal mio mal di stomaco, in quel caso è indipendente dalla mia gamba rotta, quindi certamente soffrirò un problema, un handicap in quel momento, ma da questo handicap non farò derivare la mia angoscia totale, come dirò, ora mi sono rotto la gamba, sono finito, ho finito di fare quello che, oppure ora mi è venuto questo, ho chiuso, ormai mi ha deluso quell'amico, quell'amica, per me non c'è più speranza, eccetera, eccetera, come a dire, un incidente di percorso, seppur sofferto, non diventa la fine del viaggio, ma diventa una circostanza che se noi possiamo tenere conto sempre di scoprire nel momento in cui un equilibrio va in crisi, una sicurezza fisica va male, una sicurezza emotiva crolla, possiamo scoprire un equilibrio più grande, allora questo può cooperare. Quindi non significa che la malattia fa bene, ma significa che se la malattia mi può servire a scoprire in un certo momento di più la grazia di Dio e il fatto che veramente la mia pace non dipende dal mio corpo, questa è una grande scoperta, perché significa che potrò crescere nella serenità, nella pace, e allora quando mi farà male il callo non necessariamente dovrò diventare arrabbiato, aggressivo con tutti quanti, ma potrò vivere anche situazioni di esame, di test della vita, cioè senza per questo dovere per forza fare chissà che cosa, cioè, ma potrò superare questi esami, questi test. E abbiamo concluso la scorsa volta dicendo che il rallegrarsi di cui parla l'Apostolo Giacomo delle prove, degli esami, non è perché uno viene bocciato, dice mi rallegro dell'esame, dice ma com'è andata? Dice sono stato bocciato. Ma non è che rallegrarsi, quindi è il rallegrarsi di avere sostenuto l'esame e in qualche modo di averlo superato. E in questo cammino in cui siamo fronteggiati, siamo messi di fronte quindi a delle prove, a delle difficoltà, scoprire che noi possiamo superarle. Non certamente cominciare ad essere masochisti, a dire: oh, com'è bello, quest'anno sono stato bocciato 10 volte, oppure ho cercato di superare questo, ma ecco, la cosa bella proprio del cammino cristiano è proprio questo, che anche delle cose che potrebbero sembrarci un ostacolo, potrebbero essere un ostacolo anche, se noi le possiamo vivere in una prospettiva diversa da quella del nostro dolore, semplicemente o sensazioni, così, possono diventare una palestra dove noi cresciamo e aumentiamo veramente i giri del nostro motore spirituale. E questo solamente per un miracolo. Come dire, una fede che ti permette di superare montagne quando non le puoi spostare. Certamente tutti vorremmo tante volte spostarle, è più via questo, viene questo, proclamo questo, allontano quello. Ma Dio dice: aspetta, sì, questo ok, però io preferisco che tu cresca nella pace, nell'amore e nella gioia. Ecco, perché se tu stai tutto il tempo a spostare montagne, cioè, tu non ti accorgerai neanche come il tuo motore non funziona, perché andrai sempre in discesa. Ecco, ma se ci sono delle salite nella tua vita questa sera, se ci sono delle cose che temi di non poter superare, Dio ti sta dicendo: è perché voglio fare salire il numero dei giri del tuo motore. Ti voglio fare scoprire una pace più grande di quella che hai avuto fino ad ora, una forza più grande di quella che hai utilizzato fino ad ora, una gioia più grande. Ecco, allora lì la fede, ecco, viene applicata non per spostare l'ostacolo, ma per superarlo. E la vera crescita, tante volte, se non sempre, dovremmo dire, non è quando spostiamo gli ostacoli. Perché se voi vedete anche nella pedagogia, anche nella crescita normale che i bambini hanno, ci sono quei bambini ai quali i genitori vogliono sempre evitare gli ostacoli, diventano dei bambini handicappati tante volte, perché sono convinti che non hanno nessun ostacolo, che non c'è nessun ostacolo nella vita. Cioè, come a dire, tutto si sposta, perché papà spostava. Perché papà pagava sempre, io rompevo e papà pagava. Ecco, non è il caso magari di molti di voi, ma molte persone sono nate con questa sensazione che niente li ostacola. E infatti non sopportano un ostacolo, e appena vedono un ostacolo, cioè in qualche modo o lo spostano o si spostano, o diventano spostati loro. Allora capite bene che Dio non ci vuole fare diventare spostati, ma vuole insegnarci proprio a scoprire quelle capacità soprannaturali che ci permettono di superare l'ostacolo. E a tutti i livelli. La cosa più semplice è eliminare l'ostacolo, tante volte superare. È una soluzione più difficile, ma la fede ci porta a superare. E questo lo potremmo applicare in tante parti, non approfondiremo questa sera, ma ricordatevi semplicemente questo. Ecco, se siete di fronte in questo momento a una grossa salita nella vostra vita, se siete di fronte a un grosso ostacolo, se siete di fronte a una difficoltà estrema, se vi è accaduto un incidente di percorso e state lì solamente a lamentarvi dei danni che vi sono sopravvenuti, ecco, Dio sta dicendovi: ecco, non state solamente a piangere, come fece una volta Davide, ricordate, quando tornò all'accampamento con tutti gli uomini della tribù e scoprì che c'era stata un'incursione di un popolo che si chiamava Amalechiti e si erano fregati tutte cose, tutti i loro averi, si erano portati tutte le donne. Il povero Davide arrivò là e allora stette a piangere, si discuteva pure di fare fuori Davide, dice: perché è colpa tua, perché poi in questi casi è sempre colpa è colpa tua, qua là. E poi loro pregarono, Cioè, se fossero stati continuamente a piangere, 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 questo non avrebbe determinato niente nella loro vita, ma loro si rivolsero a Dio e Dio li incoraggiò e gli disse: recuperate il bottino, come a dire, non state lì ad accettare fatalisticamente la situazione, ma io vi dico, potete recuperare, potete fare. E infatti, da questo poi, se leggiamo il capitolo, loro raggiungono e anzi riescono ad ottenere più di prima. Quindi questo è proprio un segno chiaro che il nostro Dio non è un Dio che ci dice ti devi rassegnare a, devi assupparti questo, come a dire, ma che nella sconfitta, nell'incidente, nella difficoltà vuole trarne anzi un vantaggio. Quindi vuole darci una possibilità di crescere. E quindi se non cambiano le circostanze, vuol dire che dobbiamo cambiare noi. Certo, tante volte preferiamo che cambiassero le circostanze, non so se anche voi siete come me e ragionate come me, dice sarebbe meglio che cambiassero le cose, che cambiasse la testa di quello, di quell'altro, di questa persona, questa situazione economica, che cambiassero le cose, sarei molto contento. Siete più contenti così di solito? Sì. Ebbene sì. Eppure, alla lunga, se solo riusciamo poi a capire il tipo di lezioni che Dio vuole che impariamo, poi comprenderemo meglio che a Dio interessa molto di più fare cambiare noi. Perché il cambiamento delle circostanze dura solo per un tempo, ammesso che tuo marito, tua moglie cambia testa, certo, già sarà molto più vivibile il resto dei tuoi anni su questa terra, però se questo non ti fa cambiare, questo è un cambiamento momentaneo, mentre il cambiamento che noi realizziamo interiore, di pace, di amore crescente, è un cambiamento eterno. Ecco, quindi vedete, capisco che c'è sempre quello che dice meglio un uovo oggi che una gallina domani, c'è anche questa mentalità nella nostra vita, però la cosa bella è che non è che la gallina noi la mangeremo solamente domani, ma se cominciamo a cambiare, cioè noi lo cominciamo a vivere ora il beneficio di qualche cosa di più sostanzioso, di più vero, e cominciamo a gustare un modo diverso di affrontare la realtà, le cose, le persone, che non è quello della nostra istintualità, che non è quella delle nostre rabbie, amarezze, fughe, ma che è veramente lo scoprire una forza nuova, una pace nuova. E così, dopo questa premessa, andiamo subito al... Vediamo cosa ci riserva questa sera il nostro Salomone con i suoi proverbi. Dunque, vediamo, perché ce n'è alcuni che sono molto vicini, quindi lì a quello che abbiamo già meditato assieme. E il 22 lo leggiamo così, perché è interessante e l'abbiamo rivisto in qualche verso precedente. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. E allora, vi ricordate, non so se tutti eravate presenti, abbiamo visto che tante volte quello che noi diciamo verità non è verità, e non perché non sia verità nel senso assoluto, ma perché ognuno di noi ha una verità molto soggettiva legata a quello che lui sente, a quello che in quel momento gli passa per la testa. Ci sono tanti fattori di ogni genere che tante volte in nome della verità, ecco, quindi le labbra bugiarde, non, la bugia, abbiamo capito la scorsa volta, non è il fatto di dire ah era così, ah non era così, tante volte noi ci fissiamo su questo, ma la bugia in fondo è tante volte il ricevere la testimonianza delle nostre sensazioni o dei nostri sentimenti che purtroppo ci danno una visione alterata delle cose. Cioè, un esempio pratico per capirci, l'abbiamo fatto anche la scorsa volta, ma è bello rivederlo assieme. Cioè, se io sono arrabbiato per i fatti miei e guardo Giovanni, è probabile che io lo guardo e mi fa antipatia. Quindi la verità, io dico, è antipatico. Allora, è probabile che se io lo vedo l'indomani, con un animo più sereno perché sono tranquillo per altri fatti, dice: ma guarda che simpatico Giovanni. Allora io vi dico qual è la verità. Allora non dovete guardare Giovanni per vedere qual è la verità. Ma con questo piccolo esempio, cioè, un po' ho fatto vedere che quello che noi percepiamo e per noi è la verità dipende moltissimo da tanti fattori, come in questo caso lo stato d'animo, che ci fanno vedere le cose in una maniera estremamente diversa. E questo avviene quando si è spettatori dello stesso fatto. Poi quando si fanno gli incidenti e si va alle assicurazioni non ne parliamo. Dice: ma quello veniva da là, ci sembra che ci sono 10 verità, secondo quanti sono quelli coinvolti nell'incidente. E allora, come vedete, il fatto della verità è una cosa molto, molto... Allora abbiamo capito la scorsa volta che verità non è il dire la bugia o il non dirla. Ecco, anche perché tante volte, con questa pretesa di dover dire la verità a tutti i costi, noi facciamo un sacco di morti e feriti, e lo facciamo in nome della verità. Dice: io ho detto la verità, però... Quindi, cioè, stiamo attenti a questo senso di coerenza della verità ad ogni costo, come legalistico. Cioè, tante cose... Dio stesso dice... Se avete una parola che edifichi, allora ditela, ma se no è meglio che ve la tenete o la dite al momento giusto. Anche la verità ha un momento in cui può essere detta. Anche certe verità bisogna chiedere a Dio, anche nella comunicazione normale che si ha tra persone, tra confidenti, tra amici, tra moglie e marito, non si può dire subito tutta la verità. Il desiderio è questo, di arrivare a una comunicazione più vera, però non si sbatte la verità così in faccia, perché sennò si fa più male. Allora la verità finisce per creare magari separazioni, fratture, mentre si aspetta un clima prima di comunicazione, di apertura prima di condividere la verità. E questo lo dovremmo capire, questo è lo stesso che fa Dio, cioè lui si fa tutto a tutti pur di salvarne alcuni. Non è che arriva, ti sbatte e fa: papà, questa è la verità, ti piace? No, se non ti piace vai a quel paese. No, noi tante volte immaginiamo che Dio ragioni così, e tante volte facciamo così nella nostra evangelizzazione, ma mica è Dio che fa così, siamo noi. Dio non fa così, Dio si cala nella nostra realtà, cerca di trovare il momento giusto, lo Spirito Santo lavora progressivamente, coglie i momenti e piano piano ti trasmette una verità. Non in una maniera brutale, non in una maniera tale da determinarti quasi una reazione incredibile, no, ma una verità nell'amore, e che progressivamente arriva al tuo cuore. Anche Gesù faceva così, guardate, quando aveva a che fare con delle persone, c'è quella là che gli raccontò un sacco di cose, dice: in questo hai detto il vero, come a dire... In questo detto giusto, tutte le altre cose veramente erano un po'... Ma in questo detto il vero, cioè, sottolineava quelle parti positive delle persone, non stava là a dire: no, mi dispiace, mi stai dicendo tutte delle fandonie. Ma agiva veramente con l'amore di chi sa che la nostra tendenza è tante volte quella a nascondersi, e che se noi ci nascondiamo, e che se noi tante volte non riusciamo ad amare la verità, è solamente per paura. Ci avete mai riflettuto? Che tante volte la difficoltà di esprimere la verità è proprio nella paura che la verità determina. Paura anche di quello che noi stessi possiamo pensare. Paura di quello che pensano gli altri veramente. Allora la verità diventa qualche cosa, dice: la vuoi la verità? Dice: ma... piano piano, più tardi, vediamo, quando sarò pronto. Ecco, allora in questo senso, l'agire con sincerità, capiamo che significa, quindi non il dire la verità nel senso legalistico di come, ma significa scoprire l'opera di Dio dentro di noi, essere mossi dallo Spirito, che lo Spirito è uno Spirito di verità, quindi passare da una verità soggettiva, come a me sembra che sia, ha una verità più ampia, più imparziale, che è quella dello Spirito Santo, che non è influenzato da come gli gira la testa, dice: no, aspetta, quale... No, ma agisce in maniera imparziale, non riguarda la qualità, all'aspetto, non giudica secondo le apparenze, non ha i 5 minuti in cui è nervoso, allora se la prende con me o con te, secondo chi gli capita sotto mano. No, l'azione di Dio nella nostra vita è costante e continua nell'amore. E allora comprendiamo che essere mossi dalla sincerità, quelli che agiscono con sincerità, riguarda un discorso più di motivazione. E questo è un discorso sottile, non lo approfondiamo, però capitemi. Cioè, come a dire che in certi momenti è molto più importante, tante volte è meglio neanche dirla la verità di certe cose. Capitemi, non è una bugia non dire la verità. Infatti, poco prima, qualche verso prima, avevamo parlato dello stolto che lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo accorto. Ma chi dissimula non è un simulatore o un dissimulatore, come lo vorrei chiamare, lo stesso. Non è uno che inganna, uno che non fa vedere come stanno le cose. Invece fa vedere che in questo caso è positivo. Cioè, dice, ma era la verità! Mi stavi rompendo le scatole, te lo devo dire. Cioè, era la verità. Sì, era la verità, però in quel momento questa verità espressa da te avrebbe fatto un sacco di danno. Allora, oppure il fatto che la lingua dei savi reca guarigione. Allora la guarigione tiene conto delle situazioni, è lo stesso che, immaginate che un medico arriva, cioè c'è una persona che ha un male così, lei ha un tumore, che cosa vuole? Lei ha un tumore, è la verità. Immaginate detto in questa maniera, certamente altrettanto sbagliato, altra azione, no, lei non ha niente. Vedete queste due posizioni estreme di fronte a una verità così brutta come quella di una malattia di questo genere. E allora capite benissimo che certamente la tendenza in quel caso del medico deve essere certamente quella di dire la verità, però c'è modo e modo, c'è tempo, c'è occasione, c'è situazione di dire la verità. Ma una verità sbattuta così in faccia è una verità che uccide. Dice, non basta il tumore, ma pure questo modo di esprimere, allora fa ancora più male tante volte. Questo impariamo qualche cosa. E impariamo quindi a scoprire la sincerità, la libertà che c'è nel nostro cuore, allora ci muoveremo veramente, e quando sarà il caso non parleremo neanche, e quando sarà potremo esprimere parole di verità, parole che daranno vita. E infatti, al verso 23, li andiamo facendo più velocemente questi versi, abbiamo un riferimento subito a quello che abbiamo già detto, e dice: l'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. E vedete subito un altro verso che ci porta a capire che non tutto quello che sappiamo necessariamente deve essere sbandierato, deve essere messo sul campo, deve essere portato fuori. Perché? Perché non è la verità? No, è la verità. Però, per quel concetto che abbiamo espresso fino ad ora, la verità, qualcosa da prendere con le pinze, da trovare il momento adatto, da capire quando si può comunicare o meno, perché anche questo è importante. Ci sono tante volte tante cose che non possiamo dire a Tizio, ma possiamo dire a Caio, non possiamo dire a Giuseppina, ma magari Maria ci può ascoltare. Allora non per forza dobbiamo fare un proclama e dirle a tutti quanti, perché non saremmo accorti, saremmo disavveduti, anche perché se poi diciamo a Mariuccia, sappiamo che Mariuccia ha una capacità particolare di amplificare, trasformare e trasmettere poi in una maniera distorta quello che abbiamo detto, allora scopriamo che il dire, lo sbandierare tutto quello che sappiamo, che conosciamo, alla fine può essere perfino negativo, anche se è la verità. Quindi in tutto questo Dio ci richiede una accortezza, un discernimento, e Dio ci darà una guida anche nel capire quando possiamo parlare, quando ci possiamo aprire, E con chi ci possiamo aprire? Questo è pure importante, questa è una cosa fondamentale. Mentre il cuore degli stolti proclama la loro follia, cioè nel senso che tutto quello che ti passa per la testa lo comunichi a tutti, e a questo punto evidentemente è difficile che si instauri un rapporto reale. Ecco, se voi vedete una persona che parla troppo, no, mi capite, nel senso che va raccontando di tutti, io non credo che voi vi ci andate a confidare, perlomeno, generalmente è così, cioè. E allora credo che è molto importante imparare a nascondere, capitemi, che non significa occultare, ma significa proteggere, perché quello che si sa non significa diventare uomini di panza, come si dice qua da noi in Sicilia, dice quello è un uomo di panza. Io sarei un uomo di pancia perché sto crescendo, ma il nascondere quello che si sa, capitemi, è riferito non solo a quel concetto che abbiamo detto di non dire necessariamente tutto quello che ci passa per la testa, quello, ma anche è legato al fatto di proteggere, non nel senso mafioso, di proteggere e di non danneggiare l'altro. Quindi è riferito non solo alle nostre cose, ma è riferito spesso, nella scrittura troveremo tanti altri esempi, alle cose degli altri. Cioè non sbandierare tutte le cose degli altri. Cioè questo tante volte non si sa perché abbiamo un gusto particolare nello sbandierare le cose, diciamo, che hanno fatto gli altri, no? Non so se vi è capitato mai di... Cioè, capita tante volte, ci troviamo tante volte coinvolti, sembra che parlare degli errori degli altri, dei mali che fanno gli altri, ci dia un senso di bontà maggiore, non so che cos'è, ma tante volte ci troviamo quasi a godere nel parlare di tutte le cavolate tremende che hanno fatto gli altri. Però questo veramente invece è un consiglio, proprio che lo Spirito Santo ci vuole dare, è proprio di non sbandierare, di essere accorti, di imparare a misurare le nostre parole, proprio perché con la lingua possiamo fare un sacco di male, ma possiamo fare anche un sacco di bene. E andiamo ancora avanti, ne facciamo ancora due questa sera, facciamo una grande abbuffata di versetti. E il 24 dice: la mano dei diligenti dominerà, ma la pigra sarà tributaria. Allora, un'altra esortazione questa sera sulla diligenza, non quella dei cowboy, ma su questo fatto che Dio ci sta portando avanti in una specie di cammino dove sicuramente ci sono dei paletti indicatori, ci sono delle indicazioni, tante volte sono generali, ma poi piano piano possono diventare particolari. Dio è interessato a guidarci, e questo è un concetto che dobbiamo avere presente. Ecco, io credo che una cosa fondamentale questa sera per ognuno di noi è sapere che non è vero che nessuno si occupa di noi. Ecco, noi tante volte purtroppo viviamo queste sensazioni, come che nessuno si prende cura di noi, nessuno gli interessa, o se gli interessa solamente per interessi, non so quale tipo, quindi è un interesse interessato, cioè non è un interesse spontaneo. E quindi abbiamo tante volte la sensazione di non avere qualcuno che si occupa direttamente e amorevolmente di noi stessi. Invece è importante capire che questo qualcuno è un qualcuno con la Q maiuscola, è un qualcuno che realmente vuole darci delle indicazioni, vuole farci uscire dalle nostre trappole, vuole portarci fuori da certi labirinti mentali dove noi ci andiamo a chiudere, che sono tremendi. Ed evidentemente ci chiede un minimo di partecipazione, che è cogliere le sue indicazioni. E dico indicazioni perché Dio ci ha chiamato, ricordate, la scorsa volta l'abbiamo meditato assieme, ci ha chiamato amici e non servi. Quindi non ci vuole dare ordini, ma vuole stabilire un rapporto amichevole con noi, il che è diverso. Solo che l'unico handicap dell'amico è che tante volte uno se ne frega di quello che gli dice l'amico, no? Cioè, il rapporto di amicizia è un rapporto che si può anche dire, non ti voglio ascoltare, no? Quindi, ecco, in questo Dio ci chiama una diligenza, come a dire, a una capacità di ascolto e di fiducia nelle sue indicazioni. Allora, il diligente qual è? È una persona che appena coglie qualche cosa, che appena percepisce qualche cosa, ha cura di cercare di realizzarla in qualche modo. Allora la diligenza nella nostra vita è proprio questa, cioè nel momento in cui comprendiamo qualcosa, Dio ci rivela qualcosa, cioè la diligenza sicuramente ci porta a realizzare i consigli di Dio e quindi ci porta realmente a un risultato, ci porta a vedere, come se siamo diligenti nel campo umano, evidentemente l'applicazione è logica, se siamo diligenti e scrupolosi nel, magari non troppo, dico nel prepararci una materia, poi evidentemente poi non dico che dominiamo il professore, ma gli teniamo testa e la materia la prendiamo, se siamo diligenti nel cioè tutto quello che noi facciamo con una certa diligenza evidentemente dà un risultato. Se noi siamo diligenti nel fare una ricetta, nel cuore, magari viene anche una pietanza mangiabile, ma se noi mettiamo un po' di questo, un po' di quello, un po' dell'altro, cioè è probabile, forse abbiamo una probabilità su 100 che venga una cosa commestibile, però può essere più facile che non venga. Allora la cura che noi mettiamo nelle cose, l'applicazione che noi mettiamo, sicuramente ci dà una realizzazione diversa. Se noi siamo diligenti ci sono tanti campi di applicazioni, anche se noi curiamo il nostro rapporto con nostra moglie o con nostro marito, allora anche quella è una diligenza, cioè è un essere attenti a evitare per esempio che si frappongano, si mettano delle barriere di incomunicabilità, si erigano dei muri. Certamente se noi non ce ne preoccupiamo, da un giorno all'altro ci troveremo di fronte una muraglia cinese, cioè, o un muro di Berlino. Se noi invece coltiviamo e stiamo attenti, evidentemente questo sarà scongiurato e potrà dominare la comunicazione, l'amore nel rapporto. Così come in tutti i campi, se noi coltiviamo l'orto e ci stiamo attenti, siamo diligenti, ci andiamo a levare quelle erbacce che nascono, andiamo a innaffiare, è facile che verrà anche fuori qualche cosa da mangiare, qualche verdura. Ma se noi piantiamo i semi e poi diciamo ok, allora la diligenza nel senso spirituale, l'abbiamo visto qualche altra volta, ma lo sottolineiamo questa sera ancora una volta, è l'essere sensibili, l'essere aperti alla guida di Dio nella nostra vita, alle indicazioni, alle circostanze, al fatto di come Lui ci parli in determinate circostanze in cui noi restiamo senza parole, che solito quando noi abbiamo troppe parole e troppo da dire, siamo veloci a parlare e lenti ad ascoltare, cioè proprio il contrario di quello che ci suggerirebbe Dio, cioè di essere lenti a parlare, di essere lenti a parlare ma pronti ad ascoltare, mentre noi siamo tante volte proprio precisamente al contrario. Allora dicevo, se quando ci sono situazioni che rimaniamo senza parole, proprio scioccati, tante volte sono proprio quelli momenti in cui Dio ci parla. E sono quelli i momenti in cui Dio ci vuole insegnare qualcosa.
sono quelli momenti in cui Dio ci disciplina. Non vi spaventate con questa parola, perché la disciplina, abbiamo detto mille volte, non è il male che ci succede quando ci diamo la testa contro il muro. Quello è l'effetto della nostra testardaggine. Ma è il consiglio che Dio ci vuole dare, vuol dire, aspetta, magari ti metto un cuscino, non dare la testa contro il muro. Ecco, allora, diligenza in quel caso è essere pronti ad ascoltare, ad accettare, ad accogliere i suggerimenti che Dio ci dà nel suo amore per non farci fare dei crack tremendi, per non farci prendere delle situazioni incredibili, distruttive. Allora il diligente è una persona che comincia a capire che Dio lo ama, comincia a seguire i consigli di Dio, comincia ad accettare la disciplina di Dio, cioè il consiglio, perché la disciplina, ripeto, si può anche rifiutare e si può dire no, 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 faccio di testa mia. E Dio non ti costringe, soffre, ma non ti costringe a cambiare direzione, ma aspetta sempre che tu poi sia sensibile, diligente, capace di mettere in opera quello che lui ti dice. Certamente la mano dei diligenti, quindi, è una mano che prende le cose che Dio ti sta dando. Allora Dio ti dice, guarda, ti sto dando questa possibilità. Tu dici, no, mi secca, ma butta, no, no, ma la prossima volta. Praticamente ritiri la mano e non hai preso niente. Cioè, come uno che va a pescare, siccome magari al primo lancio non prende niente, dice no. Il diligente che fa? Insiste. La diligenza quindi ha anche a che fare con la perseveranza e con la pazienza, perché non sempre quando siamo diligenti vediamo il compimento, vediamo il dominio, vediamo la soluzione. Però il diligente è anche una persona che capisce che ci sono certe regole. Non vi spaventate della parola regole, ma quando si fa un gioco ci sono anche le regole. C'è chi vuole subito vincere, ma se ci sono le regole non si arriva. Ci sono dei modi, ci sono degli ingredienti, ci sono delle tappe successive. Oggi siamo in un mondo dove non si vuole avere più una successione di eventi, in tutti i sensi è così. Oggi ne parlavo, perfino nel senso sessuale c'è tutta una tappa per cui uomo e donna possono avere un'armonia sessuale. Non è l'argomento, ma per farvi capire che se uno non segue una serie di indicazioni che sono legate alle conformazioni diverse della psiche maschile e femminile, conformazioni sessuali diverse di uomo e donna, cioè alla fine diventa un gioco che non dura, o dura poco, o non dà nessuna gratificazione, se non si segue veramente una regola, cioè una regola che riguarda proprio queste conformazioni diverse, quindi una tappa diversa, un modo diverso di viverla. Allora lì, ecco, in qualunque cosa c'è una diligenza. Se noi impariamo a fare i passi giusti, se noi curiamo certi aspetti di quelli che sono i consigli che Dio ci dà, noi vedremo un risultato. Ma il pigro, e si può essere pigri per tante ragioni. E qua vi do un po' la parola prima di concludere questa sera. Perché si può essere pigri? Un'altra ficazione. Ecco, un temporeggiare, come a dire, ma perché affrontarle subito le cose? Meglio affrontarle domani. Cioè, come quello che si scrive, domani il rassetto, ci penserò domani. Mancanza di fiducia. Ce n'è più secondo voi? Altre motivazioni della pigrizia? Questa è una concezione. Chi non fa niente non sbaglia, certo. Vivere come imposta, allora questo è diverso, questo non l'avevate espresso, cioè che noi viviamo la realtà delle cose che dobbiamo fare come un dovere, come un obbligo. Ecco, c'era quasi qualcuno che stava arrivando. Cioè, quindi la pigrizia riguarda una ribellione a quel senso del dovere che ci è stato imposto, che anche noi abbiamo accettato tante volte, e che in quel momento c'è proprio, ci porta a mandare a quel paese tutte le cose. Non mi interessa niente, cioè, non mi interessa, lascio tutto correre. Cioè, quando dice, mi sta sommergendo l'immondizia, non mi interessa niente. No, veramente, ci sono momenti in cui diciamo non mi interessa niente, però poi, evidentemente, il problema è che poi, quando ci svegliamo...
Non mi interessa, per me la casa, cioè, mio marito non rassetta, gli lascerò tutte le cose così come me le butta. Vedete la situazione dopo una settimana, due settimane, tre settimane? Cioè, o cambia il marito e scopre delle virtù domestiche per cui comincia... evidentemente questa pigrizia, che in quel momento è una ribellione, ci porterà certamente a un crollo. Quindi certamente è distruttiva, e infatti... La mano pigra alla fine, ecco, quindi. Però il concetto è questo: la pigrizia non si può vincere solamente col senso del dovere, perché tante volte, se voi cominciate, non so se vi capita mai, vi viene un senso di pigrizia e cominciate a dire, ah, dovrei andare là, dovrei fare questo, ci sarebbe da fare questo, mamma mia, porca miseria, ci sarebbe, eppure lo devo fare, ma butta, mi secca troppo, non è possibile. Cioè, se voi continuate ad alternare, lo devo fare, ma mi secca, lo devo fare, ma mi secca, certo, ci sarà certe volte che lo farete proprio perché lo dovete fare, però la soluzione non è un'imposizione, non è un... ma è una fiducia nel fatto che la diligenza, ecco, cioè non si può essere non pigri se non si impara e se non si gusta il fatto di essere diligenti. Cioè, se... il tuo essere pigri, cioè se tu vuoi non essere pigra solamente così, cioè perché devi fare, non, alla fine c'è, cioè, la pigrizia prevarrà in qualche modo, e anche quello che farai lo farai non diligentemente, e non facendolo diligentemente il risultato sarà certo, il risultato, mentre allora la guarigione, chiamiamola così, la possibilità di opporsi alla pigrizia è il fatto di credere realmente che quello che facciamo, che quello che operiamo può essere realmente produttivo, può causare qualcosa. Quindi, uno, lotta al fatalismo, alla rassegnazione, come a dire, tanto, cioè qualunque cosa faccio è sbagliata, qualunque cosa faccio... No, non è vero, Dio ci dice no, umanamente forse avete ragione, qualunque cosa fate, moltiplicate... cambiate l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia, se la vediamo dal punto di vista umano. E dal punto di vista umano, forse realmente le persone che non fanno niente sono quelle che dicono, ma chi me lo fa fare? Basta, dici, io ho fatto tanto, mi sono ammazzato, mi sono creato più problemi, ho dato, ne ho prese come ricompensa di quello che ho dato e che ho fatto, allora cercherò di muovermi il meno possibile. Ecco, infatti tante volte abbiamo la sensazione che meno ci muoviamo, meno problemi creiamo agli altri. Quindi questo ci porterebbe a uno stato proprio di apatia, di abulia, di proprio di, cioè così, di quasi catatonia, nel senso medio significa che uno rimane bloccato, non fa niente, stato vegetativo quasi, nei massimi gradi.
Certo, vabbè, ma questa... Quindi, prima reazione al fatalismo che ci può portare pigrizia è questo fatto che Dio ci sta dicendo questa sera: c'è una via di uscita dalla tua situazione. Forse non è quella che pensavi tu, ecco perché dice, siccome non è quella, allora non vale la pena fare niente. Che la pigrizia tante volte è così, perché se voi ci pensate bene, quando siamo pigri così, però subito ci viene
un invito, ci viene tizio che vogliamo vedere da tanto tempo che ci telefona, o qualcuno che ci dice, sai, hai vinto una cosa, vieni a ritirare, allora subito finisce la pigrizia, no? Allora, però se non c'è una prospettiva allettante, la pigrizia diventa uno stato cronico. Allora Dio ci vuole allettare, però con uno stimolo diverso, con delle promesse meravigliose, e quindi un modo di vincere la pigrizia è quello di credere alle promesse di Dio. Guardate un poco, se noi crediamo alle promesse di Dio, guardate come si legano le cose, noi possiamo ritornare ad essere diligenti. Noi eravamo stati diligenti per le promesse degli uomini, qualcuno ci aveva detto fai la tua parte e poi io farò la mia, noi abbiamo fatto la nostra parte, gli altri non hanno fatto la loro, questo ci ha portato a una delusione, dice chi ce lo fa fare? Chi me lo fa fare? Espressione tipica. Dio ti dice io c'ho una promessa, tentazione nostra sarebbe quella, dice ma chi me lo fa fare? Tanto poi non cambia niente, invece no, qui sta il grande, il centro, il nucleo della vittoria, della pigrizia. Le promesse di Dio sono sì e amen. Infatti c'è una parte della scrittura con cui concludiamo questa sera che dice non siate indolenti, usa lì questo termine in ebrei, che poi indolenti è un po' come pigri, è un po' come apatici, sì, ma siate come quelli che per fede e perseveranza e pazienza ereditano le promesse. Allora in questo ci abbiamo uno stimolo questa sera per poter un attimo dire a noi stessi che vale la pena essere diligenti, almeno in un campo, che è quello della fede e perseveranza nelle promesse di Dio, che sono sì e amen, non sono forse, chissà, ma cioè, tu intanto fai la tua parte, poi vediamo. No, ma che se noi facciamo la nostra parte, se noi impariamo ad essere diligenti, il risultato è certo, il risultato è sicuro. Allora lì realmente ci accorgiamo che troviamo nuova fiducia, come a dire non siamo più persone, dice ma tanto è inutile che mi sforzo, tanto poi non concludo niente. No, dice il Signore, puoi fare lo sforzo, puoi andare avanti perché hai a che fare con le mie promesse e quindi io non sono come un uomo che ti prendo in giro, ma se tu fai la tua parte, se tu cresci nella fede, se tu sei diligente, vedrai il compimento, la realizzazione. La fatica tua nel Signore, ci esorta l'Apostolo Paolo, non è vana. Fatta in questa ottica, la tua fatica, la tua diligenza non sarà vana. Fatta in tutte le altre ottiche, non sempre, ci saranno sempre dei fattori esterni non prevedibili, che dice, ma io ho fatto tutta la mia parte, poi dice, ho messo tutti gli ingredienti giusti, poi, perché mi sono dimenticato, la torta si è bruciata. Questa è una questione di tempo. O magari saranno questioni accidentali non previste, avevi fatto la torta, l'hai preparata bene, sei stato diligente, arriva un cane, un gatto, e se la mangia, e se la prende. Avevo preparato perfettamente questa situazione, questo incontro, l'avevo fatto con diligenza, avevo fatto una festa bellissima, era stata precisa, so dice che poi non è venuto nessuno, sono stato diligente, ma gli invitati poi non... Nel campo umano ci sono sempre dei fattori che potrebbero anche no, deludere la tua diligenza. E tanti di noi sono stati diligenti, hanno preso delusione di quelle giuste e allora dice, aspetta che... Ma Dio ti sta dicendo, io ti chiedo di essere diligente con le mie promesse, con la mia parola, con quello che io ti faccio capire giornalmente. Comincia ad essere diligente e potrai sperimentare una vera libertà. Ci alziamo in piedi. E allora se questa sera riusciamo a vedere che ci sono delle prospettive diverse di pace, di gioia, di libertà, e allora la noia, la pigrizia, l'abbuttamento, la indolenza, possiamo superarle e possiamo perfino entusiasmarci in un cammino nuovo, dove Dio garantisce, mantiene quello che Lui dice, quindi possiamo fare la nostra parte con piena convinzione che la nostra fatica, il nostro impegno, la nostra diligenza non sarà vana, ma sarà costruttiva, ci porterà a dominare, ci porterà a realizzare dei progetti, ci porterà a costruire qualche cosa di bello e soprattutto di indistruttibile. È bello, perché è brutto quando uno è diligente, costruisce, fa così, arriva un altro e ti schiaccia tutta la tua opera che con tanta diligenza e impegno avevi fatto, che avevi coltivato, avevi fantasticato, poi qualcuno, cioè con brutalità, ti rompe il tuo sogno, la tua fantasia, la tua costruzione. Allora è bello però costruire con diligenza, e siamo arrivati da dove siamo partiti, costruire qualche cosa che non può essere smosso. E Dio questa sera ci vuole dare fiducia nell'impegno, nella costruzione dentro di noi di qualche cosa che non può essere distrutto, qualche cosa che non può essere levato, una realtà alla quale non può accadere niente di male. Siamo partiti da questo, stiamo arrivando a questo, e lì possiamo ritrovare il gusto, la gioia di essere diligenti, di impegnarci, senza che poi per una ragione qualunque X tutto quello che abbiamo costruito, un colpo di vento, tutta terra, un'inflazione, tutta terra, un cambio della borsa, no, non abbiamo azioni in borsa, la borsa può andare anche rubata. Un cambiamento? No. Costruire qualche cosa che non può essere distrutto. Lì ritorniamo ad essere diligenti. Questa sera pregheremo un attimo per questo tipo di diligenza, per questo tipo di... Signore, ci hai coinvolto in qualcosa di molto importante e che non riguarda solamente l'altra vita, che inizia qui, ci fa scoprire proprio delle realtà che possiamo costruire, di amore, di pace, vera, possiamo cominciare a vivere tra di noi e possiamo vedere come sono robuste, come sono forti, molto più di quelle che noi avevamo preparato con tanta diligenza. Quello che Tu hai preparato per noi e che ora ci chiedi di realizzare, Signore, è molto più reale, più vero. Lo vogliamo vivere. Possiamo dire al Signore, vogliamo essere diligenti, vogliamo avere una mano diligente nel prendere le cose che Tu ci hai preparato. E lì ritroviamo la gioia nuovamente di vivere, ritroviamo la gioia di camminare. Perché? Perché ci aspettiamo da Te, Signore. Non ci aspettiamo tanto dagli altri. Gli altri, sì, ci darai anche come condimento, ci darai come, ma ci aspettiamo da Te le cose vere, giuste e belle, quelle che ci fanno gioire veramente. E siamo certi che la nostra fiducia non sarà delusa. Signore, Ti vogliamo pregare in questo momento perché quella pigrizia che si è sviluppata nella nostra vita, quella indolenza, quell'apatia, derivata da tante delusioni, da uno spirito di rassegnazione, dalla paura. Ti preghiamo perché questa pigrizia, Signore, possa in questo momento essere sostituita da una nuova spinta in avanti, da una adoperarci secondo la Tua energia che opera potentemente in ognuno di noi, nell'affaticarci per la realizzazione di realtà interiori come la pace, la gioia e l'amore, che se siamo diligenti a comprendere, scoprire, realizzare attraverso la nostra fede, non ci verranno tolte da nessuno, saranno dei tesori, oro, argento, pietre preziose. E quando anche il fuoco dovesse venire a provare queste costruzioni, reggeranno. Signore, ti chiedo in questo momento per questi miei fratelli e per me stesso, che possiamo ritrovare una rinnovata vitalità, un rinnovato zelo, impegno nel tuo campo, sapendo che se ci adoperiamo, se sviluppiamo fede, perseveranza, saremo tra quelli che realizzano le tue promesse e la nostra fatica non sarà vana.